Due parole. L'informazione politica di Gemini Network.
Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Due parole, lo spazio e approfondimento politico a cura di Gemini Network, rete delle radio indipendenti. Chi vi parla è Mannish di l'autoradio.net. Negli scorsi giorni a molte e molti di voi sarà capitato di vedere il video diventato virale sui social in cui, durante i principali telegiornali della rete pubblica, diversi giornalisti Rai leggevano in diretta un comunicato molto critico nei confronti del nuovo funzionamento della cosiddetta par condicio, accusando il governo di attaccare la libertà di stampa e di voler trasformare il servizio pubblico nel proprio megafono. In breve, la par condicio è l'insieme di regole che garantisce la parità di accesso a determinati spazi nei mezzi di informazione ai vari partiti politici, uno strumento che era stato introdotto nel 2000 in un contesto politico e mediatico caratterizzato dalla questione del conflitto di interesse, rimasta però intoccata oggi come allora. Ad ogni modo, dal 2000 le regole su come i media devono gestire la comunicazione politica vengono pubblicate in occasione di ogni nuova elezione nazionale, anche se fanno riferimento sempre allo stesso vecchio impianto. Tali regole vengono decise dall'Agicom per le emittenti radiotelevisive private e dalla Commissione parlamentare di vigilanza per la RAI per le emittenti pubbliche. E così, la scorsa settimana, proprio la Commissione bicamerale di vigilanza RAI ha approvato le nuove regole riguardo al periodo di campagna elettorale prima delle elezioni europee di giugno, regole contenute in un emendamento proposto da alcuni partiti della maggioranza di governo. L'emendamento riguarda una delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ossia la Agicom, che prevedeva soprattutto di valutare le presenze dei politici nei programmi televisivi non solo dal punto di vista quantitativo, ma anche qualitativo. Quindi considerando non solo la durata delle loro presenze, ma anche la rilevanza delle fasce orarie in cui appaiono, sulla base degli ascolti registrati dall'Auditel. Il testo della delibera dell'Agicom, dicevamo, è stato quindi riformulato da un emendamento proposto da Fratelli d'Italia, Lega e Noi Moderati, che stabilisce che da qui alle elezioni europee i programmi di informazione, cito testualmente, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia possibilità di espressione, facendo in ogni caso salvo il principio della notiziabilità giornalistica e la necessità di garantire ai cittadini una puntuale informazione sulle attività istituzionali e governative. In sostanza, durante la campagna elettorale per le europee, nei programmi di informazione non ci sarà nessun vincolo di tempo per i politici candidati facenti parte della maggioranza di governo, purché nei loro interventi parlino della loro attività istituzionale. Quindi, per fare solo un esempio, le regole sulla par condicio e il tempo concesso per ogni intervento non si applicheranno a Giorgia Meloni, che nelle vesti di Presidente del Consiglio viene intervistata sulla riforma del premierato, o a Matteo Salvini, che commenta il nuovo codice della strada svestendo i panni da leader della Lega e presentandosi invece come Ministro delle Infrastrutture. La maggioranza ha anche approvato, con il no dell'opposizione, un emendamento secondo cui le dirette dei comizi elettorali devono essere preceduti da una sigla per distinguerli dalle edizioni dei TG. È un emendamento che favorisce naturalmente i politici della maggioranza candidati alle europee e in particolare i membri del governo che dovessero candidarsi. Già prima del comunicato dell'UGIS RAI, il principale sindacato dei giornalisti RAI, l'emendamento era stato molto criticato dai partiti di opposizione che in commissione hanno votato tutti contro. In un comunicato inviato alle agenzie di stampa, i componenti del PD della Commissione parlamentare di vigilanza della RAI hanno scritto che c'è stata la volontà di far esondare il governo durante la campagna elettorale, eliminando il motivo stesso per cui esiste la par condicio, cioè si vuole comprimere la voce dell'opposizione. Il Movimento 5 Stelle invece ha detto, a proposito del voto in commissione, che quando vogliono approvare qualcosa che gli interessa procedono come schiacciasassi, rifiutando ogni tipo di mediazione. Vittorio Di Trapani, presidente del Sindacato Nazionale dei Giornalisti, aveva così commentato la vigilia del voto: ormai siamo a un passo dall'EIAR, ossia la RAI di epoca fascista, il passaggio definitivo dal servizio pubblico a quello di Stato e di governo. A questo esecutivo non basta aver occupato in RAI tutto l'occupabile, ora si lavora anche a norme per piegare la par condicio alla propaganda di governo. E veniamo dunque alle notizie dal mondo, e chiaramente tengono ancora banco quelle provenienti dal Medio Oriente. Dopo il recente bombardamento israeliano al consolato iraniano a Damasco, in cui sono stati uccisi 7 ufficiali iraniani, tra cui 2 generali, compiuto in completo spregio del diritto internazionale senza nessuna condanna da parte delle potenze occidentali, nelle scorse ore, come era facile aspettarsi, si è consumata la risposta dell'Iran. Innanzitutto, nella tarda mattinata di sabato scorso, l'Iran ha sequestrato una nave mercantile, la MSC Ares, nelle vicinanze dello stretto di Hormuz, a circa 50 miglia a nord-est di Fujairah. Scendendo sulla plancia della nave da un elicottero, i guardiani della rivoluzione hanno preso il controllo della porta container MSC Ares, di proprietà del gigante italo-svizzero MSC, ma in uso alla Zodiac Group dell'armatore miliardario israeliano Eyal Ofer, con 25 membri a bordo e battente bandiera portoghese. Navi dello Zodiac Group, ricorderete, erano già state prese di mira in passato e dopo i bombardamenti seguiti alla strage di Hamas del 7 ottobre, in numerosi scali del mondo i portuali si erano rifiutati di caricarle e scaricarle. Il ministro degli esteri israeliano, Israel Katz, ha accusato l'Iran di pirateria. Nelle ore successive, poi, l'Iran non ha nascosto che sarebbe continuata la risposta all'attentato israeliano contro la propria ambasciata in Siria, tanto da portare Israele a chiudere scuole e altri luoghi pubblici, oltre che lo spazio aereo sopra il proprio territorio, così come è avvenuto anche in Giordania. Nella notte di sabato, infatti, l'Iran ha lanciato un attacco massiccio ma simbolico contro obiettivi militari israeliani probabilmente in parte situati sulle alture del Golan, territorio siriano occupato dalle Israeli Defense Forces dal 1967. Secondo il contrammiraglio israeliano Agari, gli unici danni provocati dall'attacco iraniano, che ha visto impiegare 170 droni, 30 missili cruiser e 120 missili balistici, sono costituiti da danni minori all'infrastruttura della base aerea di Nevatim, nel sud di Israele, provocati da un numero molto piccolo di missili balistici che non hanno impedito alla base di restare operativa. Sempre secondo lo stesso portavoce militare, dunque, il 99% dei circa 300 proiettili lanciati dall'Iran durante la notte sono stati intercettati dalle difese aeree di Israele e dei suoi alleati. Una conferma, quindi, del ruolo svolto da aerei statunitensi, britannici e francesi levatisi in volo dalla porta aerei Eisenhower e dalla base aerea di Cipro per intercettare droni iraniani nello spazio aereo iracheno e siriano. Inoltre, gli ordigni iraniani sarebbero stati intercettati e abbattuti anche dalle difese della Giordania, che ha subito quindi le minacce di Teheran. Sarà il prossimo obiettivo dell'Iran se coopererà con Israele, ha scritto l'agenzia su un ufficiale Fars considerata vicina ai guardiani della rivoluzione, aggiungendo che gli avvertimenti necessari sono stati dati alla Giordania e ad altri paesi della regione prima dell'operazione punitiva contro il regime sionista. Mentre l'esercito israeliano minimizza i danni subiti alla base aerea di Nevatim nel sud di Israele, l'agenzia iraniana IRNA e il giornale cinese Global Times riferiscono invece di danni ingenti arrecati all'aeroporto militare israeliano. In ogni caso, la base aerea israeliana situata nel deserto del Negev sarebbe stata attaccata dall'Iran probabilmente per 3 ragioni. Si tratta della base aerea più importante dell'aeronautica israeliana, si trova lontana dalle infrastrutture civili e quindi il rischio di danni collaterali era estremamente ridotto, e da quella base erano decollati gli F-351 a Dir che hanno colpito il consolato iraniano a Damasco, uccidendo diversi altri esponenti delle guardie della rivoluzione. Soprattutto quest'ultimo elemento va tenuto in considerazione ricordando che in maniera simile l'Iran lanciò missili balistici contro la base aerea statunitense in Iraq di al-Assad, dopo l'uccisione del generale Qassem Soleimani, ucciso all'aeroporto di Baghdad nel gennaio del 2020, dai missili lanciati da un drone statunitense decollato proprio da al-Assad. Al termine dell'attacco, la rappresentanza di Teheran presso le Nazioni Unite a New York ha dichiarato che la questione può dirsi chiusa, a meno che, dopo il bombardamento del consolato iraniano nella capitale siriana Damasco, Israele non commetta un altro errore. Il messaggio è stato diffuso anche sui social network, in cui si precisa che l'attacco iraniano è stato condotto sulla base dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, relativo alla legittima difesa. Parlando alla TV di Stato, il capo di Stato Maggiore iraniano Mohammad Bagheri ha assicurato che la risposta sarà molto più ampia se Israele reagirà contro l'Iran, ha detto Bagheri, aggiungendo che Teheran ha avvertito Washington che qualsiasi sostegno alla ritorsione israeliana avrebbe come risultato il fatto che le basi statunitensi saranno prese di mira. Molti aspetti restano da chiarire, soprattutto circa gli obiettivi colpiti dai missili iraniani, oltre alla base aerea di Nevatim, e occorre riflettere in prospettiva su quante ondate di attacchi di queste proporzioni sia in grado di alimentare l'Iran, quante ne potrebbe reggere la difesa aerea israeliana prima di esaurire le munizioni e soprattutto i missili Tamir del sistema Iron Dome e Yarrow 3. Ad ogni modo, per Israele il successo conseguito è soprattutto politico e strategico. L'attacco al consolato iraniano a Damasco aveva l'obiettivo di obbligare l'Iran a rispondere con una rappresaglia che avrebbe inevitabilmente rinsaldato il sostegno statunitense a Israele, messo a dura prova dall'impatto della guerra nella striscia di Gaza con le tante vittime civili. Infatti, in seguito all'attacco iraniano, la Camera statunitense ha rivisto il calendario e accelerato l'esame del decreto per l'invio di nuovi aiuti a Israele. Questo non significa che la Casa Bianca intenda sostenere un'escalation della tensione con l'Iran. Infatti, dice John Kirby, portavoce del Consiglio per la Sicurezza Nazionale Americana, non cerchiamo una guerra con l'Iran, non cerchiamo un'escalation delle tensioni nella regione. Il ministro del gabinetto di guerra, Gantz, israeliano, ha invece affermato che l'Iran pagherà un prezzo nei modi e nei tempi opportuni. Costruiremo una coalizione regionale contro la minaccia dell'Iran ed esigeremo un prezzo nel modo e nel momento che ci conviene. Nel pomeriggio di domenica si è inoltre riunito il G7, i cui leader hanno adottato una dichiarazione congiunta che condanna fermamente il lancio di droni e missili dall'Iran, ribadendo pieno sostegno alla sicurezza di Israele. I G7 hanno inoltre sottolineato l'esigenza di evitare un'ulteriore escalation, invitando le parti ad astenersi da azioni volte ad acuire la tensione nella regione. E con questo si conclude anche questa edizione di Due Parole, lo spazio di approfondimento politico a cura di Gemini Network. Un saluto e al prossimo appuntamento ogni lunedì e venerdì su GeminiNetwork.it.
Due Parole. L'informazione politica di Gemini Network.